A lei, sì. Per attaccarmi ad alcune delle cose da voi dette prima. Beh, innanzitutto la questione dell'etica in Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg innanzitutto come una figura dell'etica socialista e rivoluzionaria. Esattamente questo scrive Son Rethel all'inizio del suo libro, per dire del rapporto che la generazione immediatamente successiva, quella a cui facevano parte anche i francofortesi, Horkheimer, avevano rispetto a Rosa Luxemburg. Prima ancora che un'adesione politica, una comunanza politica, perché poi i percorsi si sarebbero fatti sempre più difficili e diversificati, e era il riconoscimento della sua statura etica, che riempiva i loro cuori e determinava l'importanza di Rosa Luxemburg per tutta quella generazione, che poi si troverà nell'impossibilità pratica di agire la rivoluzione, ma conserverà a partire dalla figura di Rosa Luxemburg un rapporto stretto con la fallita rivoluzione tedesca. Questa è la prima cosa che volevo dire, perché è proprio centrata questa importanza estrema del momento etico in Rosa Luxemburg. Rispetto alla lettera, un particolare di nessun conto, non era un bue, era un bufalo rumeno, con la sua spessa ma facile a screpolarsi pellaccia. Nella stessa lettera, che è una lettera che Rosa Luxemburg invia alla compagna di Leibniz, ci sono altri passi di altrettanto valore morale, quella in cui lei, descrivendo la sua condizione in cella, al buio, al freddo, sotto una coperta, è però felice e vuole comunicare questa lietezza a Sonicia, come chiamava Sophie Leibniz, e si domanda: ma da dove viene? Non viene da nient'altro che dal movimento della vita. È quello che vuol comunicare a questa giovane studiosa e anche la rivoluzionaria, è questo augurio di vivere in un mantello di stelle luminose che tolgano di mezzo le miserie e le meschinità della vita. Questo è il suo lascito, quindi non un insegnamento politico, anche se poi in altre lettere commenteranno le notizie che arrivano, ma innanzitutto questo movimento che addirittura dice: ma da dove viene? Ma in realtà non viene da nessuna parte, è la vita stessa che ha questa possibile bellezza. Addirittura dice: persino nella sabbia calpestata dagli scarponi di una guardia c'è una musica che, a saperla cogliere, è la musica della vecchia. Questo per dire di un... E poi ci sono varie altre lettere, soprattutto le più belle sono proprio quelle del periodo di detenzione, perché Rosa Luxemburg passò la Prima Guerra Mondiale in carcere, venendo legata subito. Ecco, le lettere dal carcere sono, molte di queste sono proprio una fuoriuscita dalla gabbia e dai muri, che sia l'osservazione di una rosa, perché poi lei era anche molto appassionata di botanica, a questi particolari di vita quotidiana. Altra cosa, rispetto a quando lessi tanti anni fa il libretto che viene oggi riprodotto, benché la circolazione sia nei termini che ho detto prima, cioè di sostanziale inesistenza, c'è però qualcosa di più in positivo, e cioè che la storiografia sulla vicenda rivoluzionaria russa, anche in lingua italiana, si è parecchio arricchita. Quindi oggi un eventuale curioso può affiancare al libro, cosa che invece quando ero ragazzino non era possibile fare, un'informazione più puntuale su cosa è stata davvero la rivoluzione russa. Un libro come quello che ha avuto in mano Claudio, no? Il Cinnella 100 date della che pure è quasi un sussidio didattico, però porta l'attenzione sulla complessità e vastità del fenomeno rivoluzione in Russia. Dentro questa vastità sta il momento bolscevico e le critiche che Rosa Luxemburg e altri possono, altrimenti la maggiore difficoltà, almeno per me, era che mancavano i fatti, i referenti, che furono invece molto molto significativi, essi stessi oggetto di quella riscrittura, di quella presa, che però poi era di libretto in libretto diventava l'immagine che i compagni avevano del fatto. Per cui almeno questo punto è da segnalare come positivo. È chiaro, si tratta un po' di andare a cercare le cose, però una volta questo sostanzialmente non c'era. In questo senso la riscoperta della Luxemburg era ancora più azzardosa negli anni di cui ha parlato Mario, di quanto potrebbe essere adesso, perché era quasi una scommessa sul nulla. Ecco, in quella ripresa io ricorderei un'altra figura, almeno, che è quella di Raya Dunayevskaya, una emigrata russa trasferitasi negli Stati Uniti, che anche lei, come in un movimento simile, in una ridislocazione simile a quella di Socialismo Barbari, uscirà dall'opposizione trotskista per portarsi su posizioni consiliari, fortemente segnata dal pensiero di Rosa Luxemburg. E tra l'altro uno, secondo me, dei migliori prodotti di quel filone di studi postcoloniali a cui accennava anche criticamente Mario, è quello di Kevin Anderson, Marx agli antipodi. E Kevin Anderson è uno proprio legato alla Dunayevskaya. E tra l'altro proprio in quel libro, che è inteso a dimostrare come il momento eurocentrico non fosse l'unico presente agli occhi di Marx, ma ci fosse invece un'attenzione, eccetera, è proprio muove tanto, tanto da lì. L'ultima cosa, che oltre al secondo me un passaggio precedente che per la sua importanza va ricordato. Prima della presa di posizione della Luxemburg sulla rivoluzione russa del 17, bisogna parlare della Luxemburg del 903-905, cioè il fatto che lei riesce a capire l'enorme portata dello sciopero politico spontaneo e di massa, che ai tempi fu un ribaltamento totale della visione dei militanti rivoluzionari rispetto all'accadimento storico e alle possibilità di movimento del proletariato. Cioè, in precedenza tutti i militanti erano convinti che sostanzialmente prima si faceva un lavoro di preparazione politica, da questo lavoro di preparazione politica sarebbe derivata una coscientizzazione dei proletari, un accrescimento di partecipazione dentro il partito e a livello elettorale, e poi di passo in passo ci sarebbe stata. Ecco, e gli scioperi di massa del 903, che prima in Belgio, poi soprattutto quelli in Russia, dimostrano invece che fuori dalle organizzazioni formali del movimento operaio esiste una potenzialità di lotta, di coscienza, di organizzazione che proprio ribalta completamente i termini del discorso politico. Ecco, Rosa Luxemburg è forse l'esponente teorico-politico del tempo che meglio riesce a cogliere questa, ripeto, assoluta novità per il tempo. Noi oggi forse facciamo fatica a cogliere questa portata, perché molti di noi sono nati in un'epoca in cui l'autonomia operaia si è manifestata, ma allora fu la prima volta, e questo va secondo me sottolineato, perché è da lì poi che derivano tutti i passaggi successivi, cioè buona parte dei passaggi successivi della Luxemburg. Ecco, poi ce ne sarebbero tante altre, però sentiamo qualcuno. Vai, Beppe.
Io ho due domande, forse tre. La prima a Vittorio. Se prima dell'occupazione di Rex Coeman avevi letto la Luxembourg e se dopo leggendola hai pensato cosa c'entrava Rex Coeman. E la seconda è chiaramente sui rapporti marxismo-anarchismo e sullo spontaneismo e su queste cose qui. Del pensiero a Luxembourg sia originario nel senso di quel periodo sia come potrebbe essere stato inteso ultimamente.
Oh, intanto non so se tutti sanno cos'è l'ex QM, forse ha senso spiegarlo, non so, visto che è una domanda così specifica. Vabbè, niente, abbiamo occupato una libreria in statale, era nel 2012-2013, è stata un'esperienza molto forte anche perché testimoniavo questo carattere di trasversalità. Forse anche per questo credo che tu mi hai posto questa domanda. la Luxembourg l'ho letta quando eravamo dentro, insomma, quando abbiamo partecipato a questa esperienza, è lì che l'ho scoperta, grazie a dei compagni trotskisti, oltretutto. Sì. No, dei compagni trotskisti, voglio dire. Degli amici, eh. Credo che ricalchi, cioè il pensiero della Luxembourg in sé ricalca questo carattere di trasversalità che quasi ha una sorta di capacità d'adattamento dialettica non dico qualsiasi tipo di situazione rivoluzionaria, ma già di per sé mi sembra che lei riuscisse a sintetizzare bene la contraddizione di una lotta politica portata sia sul piano, ad esempio, del parlamentarismo, perché non bisogna dimenticare che la Luxembourg era anche all'interno di un comitato dirigente di uno dei partiti più grandi d'Europa. E al contrario, il discorso che faceva sull'importanza, la centralità della spontaneità delle masse. E quindi sì, questo modo qua di surfare, si diceva ai tempi, sulla contraddizione, è un carattere che è presente in qualsiasi lotta rivoluzionaria, in qualsiasi momento rivoluzionario, il qualitativo assume la centralità. Non so se poi ti ho risposto alla domanda. Poi le altre cos'erano? Forse sì, non sono io il più adatto a rispondere.
Vai che poi devi parlare due ore ai ragazzi.
No, ma volevo dire, di solito uno dice adesso ci sono, dicono in Francia, le domande del pubblico e se passi i 3 minuti già cominciano a scricchiolare le sedie, ma non è tanto questo il grave, è che dice ma questa è una domanda? Devi fare una domanda. E se tu dici, vabbè, sto argomentando, è una domanda indiretta, eccetera, già non va. Però queste due osservazioni un po' scucite che vorrei fare, perché poi devo andare a fare, appunto, a prendere il tempo di là, e non sembrano, ma sono in realtà delle proposte di domande da farci. Diciamo, restringiamo il campo, non stiamo parlando di Rosa Luxemburg, perché sarebbe un cantiere immenso. Abbiamo in fondo parlato in modo secondo me splendido, avete, di questa, chiamiamola, sfortuna critica intervenuta su Rosa Luxemburg, e restringiamola a questo, perché di che si tratta? A differenza di altri, che fanno parte, potremmo dire, di una nostra costellazione immaginaria, è inutile cominciare a enumerare, Rosa Luxemburg non era, per un operaio comune, insomma, degli anni 60, come me li ricordo io, una sconosciuta. Non è che se tu dicevi, dopo tutto quello che aveva fatto lo stalinismo, Bordiga, a un operaio delle acciaierie, ti diceva Bordiga chi? Non ne parliamo se gli dicevi Rubel, Ngovan, cioè è infinita la schiera. Rosa no, è per questo che è più grave. Cioè a livello di quello che si chiama grand public ne avevano sentito parlare. Ne avevano sentito parlare forse per un fatto di epopea, di martirio, o forse semplicemente in Italia, perché comunque c'era stato qualcuno che faceva parte in qualche modo, anche se minoritario, strano, però del mondo anche istituzionale, che ne era stato un grande innamorato, Lelio Basso. Un po' un innamorato di Luxemburg, come forse è stato anche il nostro grande amico Gianfranco Faina all'inizio, ma Faina diceva meno all'operaio che usciva dalle acciaierie che non Lelio Basso, che era stato comunque segretario del Partito Socialista di Unità Proletaria. E quindi uno si deve chiedere com'è che è successo che Rosa Luxemburg non è che è restata in un cono d'ombra, è stata inghiottita in un cono d'ombra successivamente. E perché, per paradosso, io lo dico così, anche noi, ringrazio Massimo che mi ha detto luxemburgista, ma non per civetteria, e però forse un po' sì, ma in fondo quasi un luxemburgista che non si sa tale. Nel mio caso, voi siete in qualche modo dei savant, io sono un cantastorie, per cui voglio concludere con una storia. E è vero, a gennaio scorso, in quella grande baraccone che era quella storia del C-17 a Roma, io avevo parlato 5 minuti e 20 secondi, miracoloso, nell'assemblea finale, concludendo, non vorrei che un giorno un millennial, non vorrei sentirmi dire Rosa chi? E appunto, perché Rosa chi? Perché? E come è avvenuto? Allora ci sono le piccolezze, le cose, come spesso i teorici, gli accademici, magari non citano fonti, perché se no gli farebbero ombra, e pensate di quanto tentativo di farlo scomparire è stato un po' oggetto anche da parte di grandi anime, Gunther Anders, e via e via. Però Rosa, c'è un qualcosa per cui noi stessi siamo stati un po' partecipi di questo effetto di disparizione e di inghiottimento. Per certi versi, per introdurre un'altra analogia, se parliamo, uso questi termini, di grandi anime, io non posso fare a meno di pensare a una sorta di avvicinamento tra Rosa Luxemburg e Simone Weil. La Simone Weil che dice che a un certo momento si trovò ad ospitare la famiglia Lev Davidovich, Trotsky, moglie e figlio, no? A Parigi. E raccontano che si sentivano le urla di Trotsky perché lei gli andava sotto su Kronstadt. Ah, lei è una borghese, lei è una mistica, lei, se è così me ne vado, lei pensa di fare la buona azione per lavarsi la coscienza. Quello urlava su Kronstadt e questo lo raccontano ed è vero. E non per avere il mito di queste grandi anime e martiri, però insomma a me ha colpito che, ecco, in un altro di Savan, le pagine di Simone Weil sul dispotismo della fabbrica e la condizione operaia, ebbè, vanno anche al di là di alcune cose di come si chiamavano i cahiers bleu di Marx. C'è un qualcosa che non è, dice, vado a fare le tablì come Guido Pisapia, così sono più morale. Guido Pisapia era simpatico che andava in fabbrica, ma lì c'è stata proprio una capacità di trasmettere un qualcosa su cui ha pagato anche con la vita, e però ne mancavano altre, c'è meno vicina. Dunque dico, questa rosa che è scomparsa è un po' un enigma, e bisognerebbe anche capire, ci sono dei perché un po' meschini e lì d'accordo, e poi ci sono però anche degli altri effetti. E vorrei pormi una domanda che mi è venuta estemporanea, ma non porla a me, porla a noi altri e porla a voi. E non è che, a parte i pudori, no? Perché ad un certo punto di vista forse si temeva che parlare di Rosa Luxemburg potesse far pensare, che so, attirarsi bacchettate come confusionisti romantici, appunto su quella storia, ma lì anche Rubel, anche Lefebvre, sono straordinari, anarchismo e comunismo, insomma, la cosa è più complicata. Rosa, tra l'altro, parlerebbe a tanti, queste cose che ha evocato prima Massimo, di quando lei stava a Tegel, dove adesso c'è l'aeroporto, no? E beh, c'è un qualcosa che potrebbe far pensare forse a una traccia dell'anarcocomunismo di Kropotkin, quando parla appunto le stelle, la vita, la sabbia, eccetera. C'è un mio amico filosofo di Terni che ha scritto dei libri, diciamo, di tipo animalista, direi più questo che antispecista, o insomma altri termini, che appunto ha citato, per contrapporle alle storie di Cartesio, magari un po' caricaturate sull'automat, eccetera, insomma, a proposito degli altri animali come senzienti, cita passi interi di Rosa Luxemburg, quella sul gattino, quella sulla rosa, quella sul, allora non era un bue ma era un bufalo rumeno, questo tipo di percezione, di sensibilità che non è così romanticismo, e quindi può parlare perfino a questi, eppure c'è stato questo inghiottimento. Allora mi chiedo se al netto di tutto questo non possa esserci un nodo. Questo, che è un tema caro a Massimo e oggi l'ha evocato in modo, questo dolore e questa percezione di Luxemburg della Grande Guerra, questa immensa macelleria, come di un immane schiacciamento, dissanguamento del proletariato in Europa per interposto nemico e Stato-nazione. 1 milione di crepati in Francia, di proletari, 600.000 in Italia, proletari, contadini, gente di trincea, di tirailleurs senegalesi, e in Germania e in Russia, cioè questa specie di dissanguamento del proletariato, del suo proletariato, con quel tipo di rapporto con l'azione che questo poteva esprimere. E quindi certo, Noske e poi lo stalinismo e tutto eccetera, ma quel punto decisivo. Ecco, c'è da chiedersi questo, sì, e in che misura, perché questo ti fa tremare almeno un paio di volte al giorno, le conseguenze in termini di controrivoluzione, chiamiamola così, antropologica, non siano ormai andate oltre un punto di non ritorno. È questo il punto. È questo il punto. Non è il problema, che per noi è relativamente facile, no? È bello, dice, dove si credeva di aver vinto si era cominciato a perdere, cioè a diventare l'altro, il cerchio si chiude. E dove si credeva di aver perso, come nella Comune, come nelle comuni catalane, come a Berlino 53, come nella Comune di Budapest, invece lì c'erano scintille, germi, cose per cui queste cose schiacciate vivevano. È chiaro che è difficile, ma lo si può ancora capire. Il problema è se, non quelli che banalmente hanno vinto, perché quello è un fatto di, appunto, di forse autoillusione, poi di performatività in qualche modo che è una figura dell'utilitarismo, eccetera, eccetera. Ma là dove pure si è perso, ma si è perso con una grandezza, con il senso che nelle giornate del 19 non è un fatto morale, non è un fatto, cioè si faceva sul serio e la gente poteva mettere non la faccia, come dicono oggi in questi postriboli televisivi, ma ci metteva la vita intera in questa intensità. Questa intensità la ritroviamo oggi e la ritroviamo possibile con tutto quello che è avvenuto nel frattempo? E questa è la domanda. E questa è la domanda. E è questa sempre l'angoscia che ti rode, dopodiché al primo stronzo che dice: oh, ma quelli lì, i Black Bloc, quelli, quegli altri, il corteo di testa, in fondo è tutto un gioco. È chiaro che dici, stronzo, immagina se non ci fosse nemmeno questo. È chiaro che gli dici così. Però, certo, ti chiedi se sia più raggiungibile questo livello proprio di intensità per cui la cosa si fa sul serio. E non è che in qualche modo una rappresentazione e che in fondo poi si sa che si torna a casa. Questa è una domanda. È una domanda da stringere i denti e da non lasciarsene afferrare e tirar giù. Però forse un paio di volte al giorno, come Toscaies diceva, chiedersi che ci faccio qui, conviene porsela per capire se c'è qualcosa, per poter anche impercettibilmente invertire questa specie di ruota. Chiudo, scusatemi, ma siccome faccio il cantastorie ve la devo raccontare una volta, dovete andare. Mo dice come i bambini, io non ho mai viaggiato, quello ci ha vissuto, però se andate a Berlino vi do l'indirizzo di questo compagno che si è occupato di Weimar eccetera, che qualcuno mi ha detto andate a fare una visita guidata della monumentalità cimiteriale come amministrazione della memoria. I compagni ci hanno portato a me e Lucia il primo giorno nel grande cimitero, quello sovietico 2, con questi cippi, con a sinistra tutte le scritte in oro in cirillico e a destra in tedesco, Giuseppe Stalin, Giuseppe Stalin, le prospettive, la cosa, l'iconografia, questa omologia per cui tu vedi il gladio, tutti fessi pensano, ah, il gladio Cossiga, no, il gladio è romano, per cui lì nell'Armata Rossa c'è il gladio. Poi c'è Lenin in una bandiera come una specie di spirito santo, poi ci sono queste fughe di elmetti che devi capire che quelli sono dell'Armata Rossa e poi quegli altri, tutta un'iconografia. Poi ti volti e in fondo c'è la torre di Allianz che è ancora più alta. Ma e quello è uno in mezzo a questa foresta. Cioè. Poi ce n'è uno, quello proprio sovietico, fatto in 3 mesi, prima che poi si ridistribuissero le zone d'occupazione e che è sempre rimasto al centro della zona d'occupazione americana, a 200 metri dalla porta di Brandenburgo, il Reichstag, il Memorial Juif, quello Rom, quello del Triangolo Rosa, degli omosessuali, e c'è questa cosa con i carri armati, 2 carri armati sovietici a luci, 2 cannoni, eccetera, altri 3.000 esclusivamente sovietici. E poi c'è, scusate, chiudo, quello che si chiama oggi il cimitero dei socialisti. C'era un cimitero, e vengo a questo, non è che sto a fare il becchino, c'era un cimitero a Berlino, mi dicono, che si chiamava il cimitero dei rivoluzionari, ma quello dell'Ottocento, quindi era già pieno e lì non ho fatto a tempo ad andarci. Poi c'era l'ex cimitero dei poveri di Berlino, in cui per esempio... ancora insomma non so nel 22-23 era stato fatto costruire, quando ancora tutto era in gioco, un grande monumento progettato da Mies van der Rohe, dove c'erano Rosa Luxemburg, cioè non c'era perché il corpo non è stato trovato, Liebknecht, altri in fondo in una parte di questo cimitero dei poveri. I nazisti poi sono passati con le ruspe, hanno mischiato la terra per poter... E adesso ce n'è una specie di maquette, d'accordo. ma questo è da una parte, e poi voi andate e lì vedete il manuale Cencelli dell'amministrazione della memoria per tombe interposte, realizzato innanzitutto dalla DDR, ma poi anche questi altri, è tutto calibrato. Tu arrivi e tutti gli anni per anni c'erano botte e mazzate, perché il borgomastro di Berlino, scusate se la racconto sto fine, borgomastro di Berlino, socialdemocratico, un po' di sinistra, aveva fatto mettere una cosa, onore alle vittime dello stalinismo. Allora c'era chi andava un po' in spirito goodbye Lenin e quindi nostalgico della DDR, si incazzava e diceva che questo era anticomunismo, chi invece andava e diceva che andava bene ma non era tutto, chi insomma già lì c'erano mazzate, cioè una cosa viva questa amministrazione delle tombe. E poi arrivi al centro, tu Flavio l'avrai visto, a sinistra ci sono le grandi plaque dei personaggi, Mehring, Liebknecht padre, Wilhelm Liebknecht, alcune proto femministe socialiste di fine Ottocento eccetera, e poi nel centro c'è il Sancta Sanctorum, e lì vedi quella cosa che tu hai accennato prima, che nota Montaldi, che forse uno dei motivi di questo cono d'ombra tra noi di Rosa Luxemburg è che lì, diciamo, la scrittura staliniana nel senso del passato non ha, ha pensato giustamente, astutamente, di non farla sparire ma di recuperarla completamente, cioè Spartacus Bund, filiazione diretta, il KPD di Thälmann, quelli che sono fuori sono il Kommunistische Arbeiter Partei Deutschland, sono Marius van der Lubbe per dire, oppure quelli sì, ma Rosa lì c'è un recupero, come in Italia hanno recuperato Moro mettendolo con l'unità in tasca a maglie, lì c'è un recupero, una sussunzione di pacca, o sbaglio, della Spartacus Bund. Il KPD mi pare era stato fondato una settimana prima dell'insurrezione del 19, e quindi Rosa viene assunta, lei, Liebknecht, e che si fa? Tu arrivi e vedi, tu rispetti, Thälmann pure lui non c'è perché non hanno, poi c'è un socialdemocratico dei socialdemocratici unitari che voleva ricucire tra la SED e la SPD sull'idea di una riunificazione neutrale della Germania, che era la proposta più o meno sincera di Stalin, no? Sono stati. Poi c'è un altro, poi c'è un altro, e poi arrivi Ulbricht, Grotewohl, le figure, e d'accordo, quelli sono i padri, e poi c'è il trio, Wilhelm Pick, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht. Ora io riferisco, non c'ero, Wilhelm Pick è stato il primo presidente della DDR, della, e però risulta in storiografia, eccetera, che certamente arrestato era della Spartacus Bund, è stato arrestato dai Freie Corps assieme con Rosa e Karl, non è che li abbia denunciati perché erano già tutti presi, comunque ne è uscito, non si è capito, in qualche modo, con una forma tra un pentimento, una dissociazione, eccetera. Dubito che gli Ulbricht e i Grotewohl non sapessero questa storia, però l'hanno riciclato come eroe, e con una sottile perfidia l'hanno messo accanto al non corpo di Rosa Luxemburg. E questo per fare la domanda, soprattutto a voi due, la domanda, questa osservazione di Montaldi che tu hai citato, non è che io la sapevo prima, dice, è che a un certo momento la bandiera di Luxemburg veniva impugnata da quelli critici che però non volevano proprio andare allo scontro con lo stalinismo, o io direi l'assallismo, cioè come controrivoluzione. Non è che forse questo tipo di equivoco qui, con cui Rosa non c'entra niente, ma che si è prodotto, è un'origine di questa relativa acquiescenza di noi altri rispetto al cono d'ombra? Questa è la seconda domanda. Una su quel proletariato di cui lei con dolore coltivava il deuil, faceva il lavoro di lutto, e seconda questa qua. Grazie.
Volevo rispondere un paio di cose.
Ma dico una cosa che io mi parlavo.
Ah, rispondere
a...
Vieni.
No, nel senso
dai,
che...
Non entri nella storia.
No, solo una nota che a Berlino si festeggia, si va ancora una volta all'anno a ricordare Rosa Luxemburg.
150.000 persone sì, nel sì, 2015.
Sì, hanno avuto un calo nel tardi 90, ma quello.
Sì, questo effettivamente è vero, ogni anniversario della morte, ci sono anche improvvisano anche degli scontri per strada, mi dicevano. È proprio come dire, è significativo. C'è una memoria popolare in questo quartiere Neue Köln, che è tradizionalmente un quartiere operaio, e lo è rimasto nel tempo. Insomma, Berlino La Rossa, anche se poi in realtà mi ha spiegato che La Rossa per motivi non politici, ma per. Comunque, questo è vero, a livello proprio di percezione collettiva, ecco, ci mancherebbe, io non avrei voluto dare, non volevo dare l'impressione è una sconosciuta, no, assolutamente. Io penso che sarebbe necessario una ripubblicazione delle sue opere, non semplicemente affidata a un piccolo strumento come questo, cioè questo dovrebbe essere veramente un compito... però questo è un altro discorso.
Anche il monumento funebre fatto dal Banderole è un monumento fatto di mattoni, cazzo, potrebbero rifarlo in, non so, 15 giorni, non è impossibile, è un progetto straordinariamente semplice quello di Banderole. Ho visto delle foto prima della distruzione, non so se dei libri delle immagini di Berlino, ma secondo me hanno battuto.
Dunque, volevo solo rispondere brevemente a alcune domande che sono state fatte. Allora, l'articolo di Montaldi è il suo ultimo articolo, è uscito postumo su Ombre Rosse nel febbraio del 76, è un articolo del 75 ed è pubblicato alla fine del volume curato dal Centro Luca Rossi. Il titolo dell'articolo è intitolato Esperienza operaia e spontaneità. E si parla appunto di foderarsi con la Neue Zeit, una nicchia, con un estremismo di maniera che non si avvicina mai allo Spartacus Bund e che finisce col PSUP per ammainarsi sulle liste del PC. Per quello che riguarda lo spontaneismo, vorrei ricordare che mai nessun suo scritto Lenin parla di spontaneismo di Rosa Luxemburg, ma questa è una invenzione tardo, come dire, ultra bolscevica degli anni in cui si sta cominciando la cosiddetta bolscevizzazione, cioè è una invenzione staliniana in sostanza, o prestaliniana. E infine, per quello che riguarda l'anarchismo e il marxismo, vorrei ricordare che è appena uscito in Francia un libro di un autore che si chiama René Berthier, appunto sugli anarchici e la rivoluzione russa, piuttosto interessante, e di cui potete trovare la recensione su un sito di un bollettino bibliografico molto utile, molto ben fatto, che si chiama A Contretemps, a controtempo sarebbe, no? A Contretemps. Mentre un altro sito interessante che si chiama Collectif Lieu Commun ha pubblicato recentemente 6 conversazioni tenute alla radio nel 40° anniversario della rivoluzione russa, di 3 minuti ciascuna, che erano state affidate dalla radio a Boris Suvarin, il quale brevissimamente, così, con 6 chiacchierate di 3 minuti ciascuna, fa una storia molto utile dei fatti salienti, come dire, appunto, del 17. Può darsi che mi sia sbagliato, abbia letto male perché sono senza occhiali. Se non se lo ricorda.
Sì, sì, notaio conferma.
Ecco, bravo. O spontaneità. Sì, sì, ho letto male. Esperienza operaria o spontaneità. Sì, sì, sì. Bravo, giusto. Sì, sì, sì.
Visto che si sta indicando qualche strumento utile, segnalo che Mursi ha ripubblicato quella raccolta curata da Daniel Guérin su Rosa Luxemburg, perché ogni tanto, questo già in quegli anni, attraverso la collana della Mursia, che poi erano le traduzioni di quella collanina di Flammarion, capitavano dei testi estremamente particolari. Uno era quello di Pierre Curie sul marxismo dopo Marx, un altro di Socialismo Barbarì, e l'altro era questa raccolta di scritti, di testi critici intorno alla Luxemburg, pubblicata da Daniel Guérin. E Mursia stranamente ha riproposto di recente questo libro, che era uscito nel 70-71, perché l'abbia fatto è un mistero insondabile, però è nuovamente disponibile, ed è in lingua italiana, secondo me, un ottimo strumento per avvicinare le varie prospettive critiche intorno alla Luxemburg. Purtroppo invece i testi a suo tempo pubblicati, ecco, andrebbe sono spariti.
Anche l'accumulazione del capitale.
L'accumulazione del capitale, forse è stato ripubblicato da. No, è stato riprintato da Pi Greco. Quindi quello è nuovamente disponibile, sempre nella vecchia traduzione di Bruno Maffi. Ed esiste ancora, benché in edizione fotocopiata, l'altra edizione della Rivoluzione Russa della Luxemburg, quella fatta da Damien, che apparve a Milano, avevamo detto Milano un po' come piccola fucina di edizione, c'è anche quell'edizione, tra l'altro con un'introduzione significativa di Onorato, e che è stata reprintata, vabbè, in quella dimensione semi. Se Spartacus è un'edizione clandestina, questi di Damien sono ultra clandestini, però comunque ad andare lì in piazzale, cos'è, piazzale Selinunte, non mi ricordo dove lo si trova, no, piazzale Martini, ecco, quando avremo anche noi un istituto Smolny. No, perché ecco, quella è un'edizione, perché in Francia non era mai stata messa a mano a un'edizione completa delle opere di Rosa Luxemburg, no? Apparsa appunto per Spartacus, qualcosa da Gallimard, ma un progetto editoriale ampio come quello messo su da Smolny non era mai stato intrapreso, perché poi oltre ai testi, su tutte le, insomma, un sacco di materiali. Una cosa che su questo poi per parte mia chiudo, va sottolineata della vicenda dell'edizione Spartacus, che è stata accennata da Vittorio, è il fatto che, come diceva Massimo all'inizio, certe possibilità non sono morte davvero, e a un certo punto si ripropongono e si riattualizzano. Ecco, la vicenda dell'Issa Spartacus è questa, appunto, un'edizione che inizia alla fine degli anni 30, continua faticosamente negli anni 50, ma a un certo punto non ci sono più le energie, il grosso della tiratura va a finire nelle cantine, e meno male che c'è un socialista che rende disponibili questi spazi, altrimenti dovevano essere buttate via. E poi, per una serie di incroci fortunati, nelle giornate del maggio francese c'è un giro di giovani arrabbiati che prende contatto con René Lefebvre, organizza un banchetto all'interno della Sorbona, allora lì incomincia a crearsi quel circolo tra riproposizioni di vecchi testi e pubblicazione delle nuove esperienze legate all'ultrasinistra, e quindi un arricchimento del catalogo che non ripubblica soltanto i vecchi testi, magari aggiungendo delle nuove prefazioni, ma produce testi più legati al dibattito. Ecco, non era assolutamente dato per scontato che questo dovesse avvenire. Tra l'altro, anche in termini individuali, per quel che risulta dalla narrazione che ne fa François Martin, che era stato uno di questi ragazzi che era entrato in contatto con René Lefebvre, questa possibilità fu una liberazione per René Lefebvre, che riuscì finalmente a trovare un giro di compagni in cui non solo riportare questa sua esperienza, ma addirittura anche esprimere la sua soggettività più intima, no? Forse sapete che questa è una cosa che dovevi assolutamente dire, Vittorio, il motivo del simbolo dell'edizione Spartacus, no? Questi un nero e un bianco, questi due che si tengono fraternamente, è chiaramente un riferimento di tipo omosessuale. L'esperienza omosessuale di René Lefebvre era stata fino a quel momento tenuta nascosta, confinata nei piccoli circuiti dell'omosessualità, non era mai stata rivendicata mai diventato un elemento della liberazione comune di tutti. Ecco, questo diventò possibile a René Lefebvre proprio in questo nuovo rapporto con questi giovani, e da lì poi, ad esempio, la riproposizione di un testo, anche questo di Daniel Guérin, importante, come Omosessualità e Rivoluzione. Per cui un piccolo esempio fortunato, se vuoi, di riapertura di possibilità dentro una grande ondata, una grande accensione di passioni. Ritornano in circolo vecchie idee che erano state con pochi mezzi messe inchiostrate su opuscoli che non si sa come abbiano fatto a resistere all'usura del tempo, visto che la carta era veramente una carta di bassissima qualità, però è riuscita. Ecco, chissà se a noi riuscirà di fare lo stesso con le idee che hanno accompagnato le nostre tensioni. Adesso proviamo adesso, andando dai ragazzi alle 6, a parte gli scherzi, però la questione che merita di essere, secondo me, messa in chiaro è proprio questa, che tra l'altro poi ha avuto dei passaggi precedenti significativi, appunto, visto che poi lui ha chiesto, rispetto al rapporto tra anarchismo e marxismo, credo non soltanto nella vicenda russa ma nella vicenda tedesca, però la figura di André Proudhomme è esemplare a questo riguardo, perché appunto lui è spartachista in Germania, attraverso René Lefebvre pubblica questi documenti, questa narrazione storico-politica del novembre tedesco e della comune di Berlino, entra in contatto con un giro dell'immigrazione italiana, Piero Corradi, che partecipa anche alle vicende d'Amburgo, eccetera, e poi evolve successivamente su posizioni sempre più critiche nei confronti del, del marxismo. Negli ultimi anni era apertamente anarchico. Una serie di passaggi, transiti e di sponde di questo tipo. Poi in termini storici sarebbe ancora più particolare, nel senso che in Germania dopo le leggi speciali bismarchiane praticamente era stata fatta fuori o erano usciti l'ala sinistra che stava a metà tra l'SPD e l'anarchismo, però una decina d'anni dopo si riformerà soprattutto nei gruppi giovanili dell'SPD una corrente di quel tipo, che poi sarà quella su cui si appoggeranno gli internazionalisti nella guerra, che si rimettono insieme alla Lucht, quindi il gruppo della Lucht, uno della Spartacus 1, ma poi quelli di Bremen, eccetera, e formeranno la base che darà poi vita alla scissione, alla rottura, alla formazione della quindi ci sono una serie di non si era ancora ossificata la separazione tra marxisti e anarchici, anche se c'erano già state delle prese di posizione, le hanno già sbattuti fuori due volte, però siccome erano spesso l'elemento più attivo, ad esempio sono stati loro che conducono la campagna antimilitarista in anticipo, mentre il partito resterà senza parole. In realtà i gruppi giovanili erano già qualche anno che facevano delle azioni antimilitariste e quindi facilmente si troveranno insieme agli olandesi o a quelli che rompevano con, per cui è un intreccio non molto conosciuto, almeno per noi italiani. In Germania, sia come memorialistica che come studi, sono cose più note. Di sicuro è vero che quello che diceva Oreste, la figura della Luxemburg è stata uno strumento di recupero forte, anche perché lei proprio in termini di posizioni politiche era molto socialista, era molto, cioè, non è una figura che è completamente fuori della vicenda dell'SPD, no, quello che la porta fuori è questa sua volontà rivoluzionaria, questa sua volontà di aderire al movimento rivoluzionario delle masse e questa sua intransigenza etica, perché poi invece se vai a vedere nel merito tante delle sue posizioni sono classiche, ma non erano più sostenibili, cioè il fatto che in quegli anni le posizioni classiche della socialdemocrazia non potevano più essere sostenute neanche dalla socialdemocrazia, per cui uno per forza si trovava o rinunciava oppure si trovava fuori, ecco, quindi c'è questa complessità che poi continuerà negli anni successivi fino a un'unificazione organizzativa piena tra quella che era il sindacato, l'organizzazione anarco-sindacalista tedesca, che era molto grossa, e quelli che erano stati espulsi come maggioranza, perché va anche ricordato che gli espulsi dal Partito Comunista in realtà erano la maggioranza del Partito Comunista tedesco, per cui i meccanismi della politica in cui magari uno è di più, però poi ecco, basta.
Sembra una domanda sui rapporti, se c'erano, tra la Luxemburg e Landauer, Gustav Landauer.
Non saprei.
Che non era nella Repubblica dei Consigli.
Un anarchico con tutti, sì. Non saprei, mi cogli completamente impreparato.
Cosa
Direi, se non ci sono altre domande, potremmo chiudere qui e noi ci mettiamo in movimento verso la storia nella sua processualità rivoluzionaria.